15:35 sulla Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Mancano 27 giorni al settimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano. Il tema: la famiglia, il lavoro e la festa. E questo che state ascoltando è l'inno ufficiale del settimo incontro mondiale delle famiglie. Manca ormai poco meno di un mese a questo appuntamento internazionale. Un vero e proprio esercito di volontari si sta preparando e noi in linea da Brescia abbiamo una volontaria di 30 anni che è team leader, cioè si occuperà di una squadra di volontari per fare in modo che tutto riesca al meglio dal punto di vista organizzativo e dell'accoglienza. Saluto Francesca Barisani, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Intanto un po' di numeri. So che a fare richiesta per prestare volontariato in questa circostanza così speciale sono stati in tantissimi, adesioni oltre le aspettative, sono arrivate oltre 5.000 contatti a fronte di una richiesta di 5.000 persone. Come mai hai scelto di fare la volontaria?
Ma io ho scelto di fare la volontaria perché avevo già fatto la volontaria ad altri grandi eventi come le giornate mondiali della gioventù. E mi era piaciuto molto perché probabilmente anche per come sono fatta io, fare la volontaria per me è il modo migliore per vivere gli eventi. Per cui quando ho visto che c'era la possibilità di fare la volontaria anche a questo incontro, non ho potuto dire di no.
La maggior parte di questi volontari è giovane oppure c'è un po' di tutto?
C'è un po' di tutto, diciamo che sì, mediamente comunque si tratta di persone diciamo tra i 20 e i 35 anni, però ad esempio ci sono tanti volontari che conosco anch'io che hanno più di 40 anni.
Oltre 600 volontari vengono da paesi stranieri.
Sì, essendo un incontro mondiale delle famiglie, quindi non solamente un incontro italiano, ha catturato l'attenzione un po' di tutto il mondo cattolico in generale nel mondo. Quindi come sempre a questi grandi eventi la risposta anche da parte dei volontari è internazionale, come quella dei pellegrini.
Come vi siete formati?
Allora c'era una parte di formazione diciamo online che non era obbligatoria, era a discrezione dei volontari, per cui c'era una serie di materiale appunto sul tema dell'incontro che è la famiglia, il lavoro e la festa da scaricare, quindi chiamiamole delle specie di catechesi, delle lezioni. E poi invece ci sono stati proprio gli incontri veri e propri fisici, diciamo, residenziali, che si sono tenuti a Triuggio, vicino a Milano, e sono stati una serie di 3 incontri da 2 giorni ciascuno, appunto per i team leader nel mio caso, ma faranno anche degli incontri con i volontari, chiamiamoli volontari semplici. E durante questi incontri c'è stata una parte, diciamo, più tecnica su cosa effettivamente sarà richiesto ai volontari di fare durante l'evento, quindi tutta una parte più logistica. E poi invece anche in quei casi c'è stata una parte più spirituale, di preparazione spirituale all'evento, con la partecipazione ad esempio di scuola o la partecipazione di tettamanzi, quindi anche una cura all'aspetto spirituale, non solo all'aspetto pratico.
Cosa avete ricevuto da questi due vescovi?
Abbiamo ricevuto un bel mandato, nel senso che è la prima volta che si svolge questo genere di incontro appunto mondiale delle famiglie in Italia ed è soprattutto la prima volta che si svolge un evento così grande a Milano. Quindi c'è molto interesse a che sia le cose vadano bene, ma che passi un messaggio di speranza e un messaggio, se vogliamo, un po' controcorrente rispetto a quello che si sente sempre in televisione, che la famiglia è qualcosa che non esiste, che si sta disgregando, che è in caduta. Che passi il messaggio che non è vero, che c'è molta speranza e che c'è molta voglia da parte in realtà dei giovani di far sì che il valore della famiglia continui a essere un valore.
Una team leader come te cosa è chiamata a fare?
In realtà all'atto pratico faremo tutti la stessa cosa, sia i team leader che i volontari. Diciamo che il team leader rispetto a un volontario ha in più la responsabilità di altre 20-25 persone, che sarebbe il suo gruppo di volontari. Poi come attività tutti devono essere pronti a fare tutto e a essere disponibili veramente a fare qualsiasi cosa.
Quante persone dovrai gestire più o meno?
Dipenderà dal tipo di attività che mi faranno fare, comunque indicativamente 20-25 persone.
Quindi tu credi che la famiglia è ancora un pilastro della società?
Sì, assolutamente. Beh, lo credo ed è anche quello che ho sperimentato, nel senso che comunque io sono cresciuta in una famiglia normale che mi ha passato il messaggio che la famiglia è una cosa importante e che è una cosa che va coltivata quotidianamente, giorno per giorno, che richiede anche una fatica, ma che dà anche delle soddisfazioni. E quindi sì, ci credo al valore della famiglia.
Perché è così difficile da far passare questo messaggio?
Probabilmente perché si ricevono tantissimi input anche contrastanti e quindi capisco che si possa essere confusi, nel senso poi insomma c'è anche una certa frenesia a dover sempre portare a termine compiti, a dover cercare di tirare avanti giorno per giorno, a dover cercare di tirare avanti nonostante magari un contratto da precari e quindi uno è talmente attento a tirare avanti sulle cose concrete che rischia un po' di sacrificare invece gli aspetti più intimi.
Che lavoro fai? Quindi
Io mi occupo di cooperazione internazionale.
sei proprio portata a costruire ponti tra le persone, a metterle a proprio agio per
Ci provo.
cercare di trarre il massimo da ciascuno.
Ci provo, sì.
E per quanto riguarda le attività, insomma, i profili in genere degli altri volontari?
Allora, il profilo di altri volontari, beh, come ho detto, appunto c'è molta varietà a livello di età e anche di provenienza, un po' nel caso dell'Italia, da tutta Italia. E poi appunto ci sono i volontari che vengono da fuori Italia. Come attività che ci verrà richiesto di fare, allora non è ancora stato definito ciascun team leader che cosa farà, però sostanzialmente si tratterà di fare un servizio di sicurezza che poi vuol dire controllo dei pass, dei badge. Vorrà dire fare controlli all'ingresso dei gate, sia all'evento vero e proprio finale, sia durante il congresso della famiglia che si terrà nei giorni precedenti al grande evento. Poi ci sarà invece chi si occuperà delle delegazioni estero, chi si occuperà della sala stampa, insomma un po' di tutto.
Il sottotitolo a questo appuntamento mondiale è Il lavoro e la festa. I dati sulla disoccupazione giovanile sono assai preoccupanti. Siamo ad oltre il 35% del totale dei disoccupati in Italia, che sono quasi 5 milioni. Che messaggio senti di dare ai tuoi coetanei che ancora non trovano un lavoro?
Di continuare a cercare, nel senso mi rendo conto che è una cosa un po' irrealistica, ma sono io la prima ad avere un contratto a progetto, quindi vivo anche io sulla mia pelle che cosa vuol dire il precariato. Quello che faccio io è continuare a cercare, continuare a sperare e tutto lì, più di questo non saprei cosa dire, e attaccarsi alle cose belle, cioè, piuttosto che lasciarsi trascinare dalla depressione e anche un po' forse dal senso di rabbia nei confronti di un certo sistema, attaccarsi alle cose belle, alla famiglia, alle amicizie, alla vita affettiva e cercare di trarre il più possibile vantaggio da quelle cose.
Se si ama, provare a costruirla comunque, la famiglia, insomma.
Esatto, sì.
Grazie, grazie a Francesca Barisani, volontaria al prossimo incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. Buon lavoro e a risentirci.
Arrivederci.
Moltissime le famiglie straniere che approderanno nel capoluogo lombardo tra poco meno di un mese, anzi forse ancora prima, ad organizzare l'accoglienza per queste persone. Suor Ancilla Beretta della Fondazione Nocetum, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
Una battuta su questa Fondazione Nocetum, di che si tratta?
Allora, è una comunità che nasce da un gruppo di preghiera, siamo una ventina di persone impegnate nella comunità con incarichi vari e un po' diretti e siamo persone sia consacrate Io e un'altra consorella siamo dell'Ordo Virginum, consacrate in altre forme di consacrazione nella Chiesa, oppure semplici laici, famiglie, persone sposate, non sposate, e ci occupiamo proprio dell'accoglienza delle famiglie straniere qui a Nocetum. Allora, Nocetum è un luogo antichissimo che nasce dall'antica l'antica chiesa lombarda e quindi anche milanese. È un luogo dove c'era un bosco di noci, un luogo di culto, e pare che qui abbiano pregato i primi cristiani di Milano che sfuggivano alla persecuzione dei cristiani. Quindi ci siamo trovati in questo luogo un po' per noi sacro, ecco, e abbiamo aperto questa realtà all'accoglienza delle famiglie straniere in difficoltà e anche alla salvaguardia del creato.
Allora, come vi state preparando ad accogliere queste famiglie straniere? Quante si prevede che arriveranno a Milano?
Allora, a Milano ne arriveranno praticamente quasi tutte, insomma, e saranno distribuite nelle varie case private, ma anche istituti, associazioni, là dove ci sono dei posti. Noi ci eravamo predisposti per ospitare 4 famiglie straniere, perché abbiamo già la casa completa di famiglie straniere in difficoltà con bambini piccoli, e mamme sole con bambini piccoli e persone in situazione protetta, quindi purtroppo non abbiamo più disponibilità, insomma, di tanto. Ci stiamo preparando insieme ai progetti della parrocchia e anche della diocesi, quindi partecipando un po' ai vari incontri dove si trattano un po' e arriviamo a vedere un po' il punto di vista concreto, insomma, dell'accoglienza che poi noi avremo qui proprio al Noceto.
Leggo alcuni numeri. Allora, sì? I posti letto messi a disposizione a disposizione da quasi 11.000 famiglie per i giorni che saranno dedicati a questo incontro superano i 30.000.
Sì.
Pensate, invece sono circa 12.000 i posti messi a disposizione dalle parrocchie nelle loro strutture. Insomma, sì. Milano si sta dimostrando una città dal cuore grande.
Ma è così. Milano è questa. E in tanti altri aspetti Milano si dimostra veramente, come diciamo noi milanesi, col cœur in man. Ecco, è uno degli aspetti anche questo che noi viviamo accogliendo queste famiglie straniere. Ecco, noi ne occuperemo, ne ospiteremo, spero 4, ecco, perché abbiamo qualche difficoltà, ma comunque vediamo. Ma abbiamo già qui sul posto un certo numero di famiglie che quando arrivano effettivamente arrivano col cuore in frantumi.
Famiglie che accolgono altre famiglie, proprio bello,
sì,
questo incrocio,
sì,
di esperienze,
sì,
di culture, vero?
Sì, noi stiamo preparando e ci stiamo preparando anche predisponendo e un po' parlando con le nostre famiglie qui che stanno con noi, perché saranno loro ad accogliere magari nella loro lingua, che è l'arabo, francese, inglese, spagnolo, altre lingue, russo anche, quindi saranno loro ad accogliere queste famiglie che arriveranno, non sappiamo ancora da quale parte del mondo, e vivranno insieme, vivremo insieme con queste famiglie in più oltre alle nostre, proprio per una grande condivisione e forse anche grande esperienza di famiglie diverse e di provenienze diverse. Da noi le famiglie possono stare da pochi mesi fino a un anno e anche oltre, se necessario. Ora, queste famiglie che ospiteremo saranno solo per pochi giorni e anche questo farà differenza, ma sarà un motivo proprio per condividere con loro le loro esperienze.
Cosa si aspetta come frutto, ecco, più desiderato da queste giornate, che saranno giornate di catechesi, di riflessione, di scambi, di gioia nel far festa insieme con il Santo Padre che verrà per 3 giorni?
Ma sinceramente ci si aspetta una grande gioia, quindi un rapporto molto aperto, molto bello, di conoscenza per le nostre famiglie italiane anche, che ospiteranno nelle loro case. Quindi sarà un'apertura, una conoscenza, un'apertura, e questo è un arricchimento per tutti. In un periodo, per noi, in un periodo di crisi come si sta vivendo in questi tempi, sarà invece per noi un motivo di grande gioia, di pace. Noi che facciamo parte anche di un gruppo di preghiera, quindi anche nella condivisione di una preghiera o nella condivisione di conoscenza. Alcune nostre famiglie che ospitiamo attualmente sono anche musulmane, ma c'è una grande apertura tra di noi, una grande accoglienza gli uni verso gli altri. Quindi sicuramente Milano ne verrà arricchita enormemente da questo aspetto. So che anche le istituzioni comunali si stanno preparando e sono in gara per mettersi a disposizione. Da loro anche a noi piccoli, insomma, faremo del nostro meglio in questo senso e ne siamo molto felici.
Nell'ordinario, secondo lei, Suor Ancilla, ecco, quanto la Chiesa stessa è attenta alle esigenze della famiglia in difficoltà oggi?
Ci sono molti problemi per la famiglia in difficoltà, dal lavoro a noi siamo un po' all'ultima fase di accoglienza, quando dopo di noi dovrebbero andare in autonomia, e la grossa fatica è proprio il lavoro e anche la casa. Quindi insieme condividiamo un po' anche con la diocesi, anche con altre strutture, questa fatica dell'arrivare a dare un minimo di sicurezza là dove si può. E proprio il tema di questo incontro sarà il lavoro e la famiglia, e quindi sarà anche a maggior ragione, insomma, il lavoro e la festa, volevo dire, a maggior ragione lo vivremo in quei giorni che saranno presenti insieme a noi queste persone che vengono da lontano.
Allora, io le auguro buon lavoro, ci risentiamo. Grazie,
grazie
a Suor Ancilla Beretta,
grazie,
della Fondazione Nocetum, per l'accoglienza alle famiglie straniere che approderanno a Milano per l'incontro delle famiglie. A risentirci.
Grazie, buonasera, arrivederci.
Se andate, questa è una segnalazione che ci conduce verso la seconda parte di questo approfondimento tra un quarto d'ora circa. Se andate sul blog Vino Nuovo, c'è Diego Andreatta che scrive, proprio in vista dell'incontro mondiale delle famiglie di Milano, che lavoro e festa si incrociano in un momento domestico da salvaguardare. Qual è questo momento? È quello dello stare a tavola, e cita alcune parole di Luigi Accattoli, padre e nonno esperto di convivi domestici, che dice che dovremmo saper salvaguardare il momento della tavola, una difesa dai nemici dei nostri tempi frenetici, la TV per esempio, in primo luogo, una protezione a favore dei valori sacramentali che riusciamo a godere nello stare insieme, seduti l'uno accanto all'altro, nei giorni del lavoro e della festa, appunto. Insomma, tra un quarto d'ora parleremo di tavola, di buona cucina. Restate in ascolto, Radio Vaticana in diretta.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Allora, vi avevo promesso che avremmo parlato di tavola, di buona cucina. Intanto ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Sì, parliamo di buona cucina, lo facciamo alla luce di un riconoscimento che è stato assegnato a Londra 2 giorni fa. Esiste una sorta di pallone d'oro della ristorazione che viene assegnato dalla rivista Restaurant Magazine. Un premio che viene assegnato ai 50 migliori ristoranti al mondo. In realtà la lista ne comprende 100, insomma un premio che esiste da 10 anni, addirittura 800 sono gli esperti di cibo, cuochi, artisti della cucina che in giro per il mondo assegnano questi punteggi. Ebbene, in cima alla classifica c'è un chef di soli 34 anni di origine origini macedone che si è trasferito in Danimarca, dove ha fondato un ristorante che si chiama Noma, e a Copenaghen il nome deriva da una crasi tra due parole che nella sua lingua originaria significano novità e cibo. È un vero genio, pare, che appunto mette a segno delle creazioni veramente superbe. E allora, l'Italia come se la cava? Un po' maluccio rispetto alle edizioni precedenti. Insomma, pare che sia l'Italia che la Francia stiano perdendo un po' di smalto. Insomma, la Francia addirittura è fuori dai primi 10 posti. L'Italia sembra perdere posizioni. C'è però un italiano, Massimo Bottura, con la sua osteria francescana in provincia di Modena, che è riuscito a conquistarsi un bel quinto posto. E poi ce n'è un altro di chef, Enrico Crippa di Alba, che si è guadagnato un 89esimo posto. Allora, interpelliamo Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso, che è leader editoriale e della formazione in Italia nel campo della cultura enogastronomica, e che peraltro festeggia quest'anno 25 anni di attività. Allora, Cuccia, intanto che valore ha una classifica come questa?
Ma insomma, le classifiche sono comunque un fatto importante, e lo dico da italiano, sapendo che per noi la meritocrazia molto spesso non è un valore come invece dovrebbe essere, come a livello internazionale. Quindi una classifica interessante che cerca di far luce in un settore oggi alla ribalta, quello del cibo, quello della ristorazione, e quindi è un tentativo interessante.
Ecco, perché è alla ribalta, per l'appunto? Come si spiega questo successo, anche televisivo, per esempio?
Ma il successo è dato da tante motivazioni, perché la gente, io tendo a pensare, che ricerca, a seconda poi del profilo socio-economico, culturale, nelle varie ore del giorno, dei consigli, degli indirizzi, un modo di mangiare bene senza spendere troppo, e poi quando si arriva la sera, forse anche un po' stufi di certi scontri politici, di certe trasmissioni troppo aggressive, anche insomma un po' scostumate, tra virgolette, e il cibo è qualcosa anche di conciliante, anche di rassicurante.
Più che nel passato?
Beh, direi di sì, perché la crisi morde le tasche, morde, ma anche un po' le coscienze. Le persone cercano degli aspetti anche che li riportino alle tradizioni o anche all'innovazione, perché poi la cucina può essere anche grande innovazione.
Torniamo alla classifica. Come commenta un certo calo italiano?
Ma noi italiani siamo bravi agli orali e non troppo agli scritti, diceva qualcuno. E noi italiani facciamo le cose fatte bene, ma non sappiamo che nelle regole del marketing bisogna anche far sapere che si fa bene. E questo direi che è uno dei motivi. Il secondo motivo è che da noi c'è una grande crescita della ristorazione d'albergo. L'Italia non era un paese all'avanguardia nei ristoranti d'albergo, oggi lo è, e invece l'Italia fa fatica a creare, a far crescere dei ristoranti di grande qualità, di grande lusso. Perché fare da mangiare bene è costoso, e se per un grande ristorante praticamente c'è un numero di impiegati che è quasi prossimo a quello dei commensali. Quindi l'Italia non è il paese delle grandi dimensioni, è il paese delle nicchie. Se si fosse fatta la classifica, mi faccio dire, delle 50 trattorie migliori del mondo, 40 sarebbero state italiane, perché il cibo italiano è apprezzato in tutto il mondo più di quello francese, nonostante quello francese sia eccellente. La Francia, in Francia sono più bravi alla mise en place, come la chiamano loro, ad apparecchiare bene, a servire bene. Il cibo buono è italiano, però.
Pare che anche la Francia infatti sia un po' in ombra, a giudicare da questa classifica.
Sì. Beh, insomma, ci sono paesi emergenti, paesi incredibilmente emergenti, e lo dico con grande rispetto, proprio perché non pensare che i paesi scandinavi, i cuochi scandinavi sarebbero stati alla ribalta del gusto internazionale anche solo 10-15 anni fa sembrava impossibile. Si mangiavano patate, carne di renna, mirtilli, poco più. e invece si scopre che i sapori dei boschi, alcune linfe, alcuni profumi, se propriamente valorizzati, sono eccellenti. Quindi direi questo non è lo specchio del mangiar bene. Il mangiar bene mondiale è italiano, la prima cucina italiana e le seconde sono quelle orientali, prima di quelle francesi, e la fotografia dei ristoranti, e nei ristoranti obiettivamente possiamo e dobbiamo fare di più.
Conosce il vincitore René Redzepi, questo 34enne che ha aperto il Noma nel 2002 in Danimarca, lui che è vissuto in Macedonia e per sfuggire alla guerra poi si è imbattuto nella buona cucina.
Sì, lo conosco e direi che questo è un altro, fa bene a sottolinearlo, perché nelle nostre scuole, noi abbiamo scuole di formazione, una scuola di professione cuoco in tutte le città dove siamo, vediamo sempre più che ci sono ragazzi giovani, brillanti, laureati, i quali pensano che piuttosto che andare in banca o a lavorare in un'assicurazione, mestieri io li ho fatti, molto noiosi, e fare lo chef a livello internazionale sia un'opzione da considerare. Quindi vedo un mondo che cambia, che ritrova il gusto, la capacità di usare le mani, di ricollegarsi con la terra. Voglio essere ottimista, un nuovo umanesimo in questo.
Molti uomini, questo la sorprende?
No, direi che non mi sorprende, anche perché credo ci siano delle straordinarie cuoche, chef, come al solito il mondo del business, il mondo internazionale sono ancora troppo maschilisti, le donne sgomitano di meno e si vedono di meno, mentre sono altrettanto se non più brave ed indispensabili.
Ma possibile? Financo in cucina c'è questo ribaltamento.
le donne piuttosto che le quote rosa andrebbero fatti dei seri provvedimenti anche nel nostro paese per favorire appunto le donne mamme, le donne che si occupano della famiglia. Le donne soffrono di più nel mondo, e questo è uno dei ritardi del mondo occidentale. Il mondo occidentale è rimasto troppo maschilista e paga lo scotto di questo suo ritardo.
Massimo Bottura, con la sua osteria francescana in provincia di Modena, in fondo un piccolo ristorante, si è piazzato al quinto posto, un ottimo riconoscimento direi, e ha dichiarato che in Italia purtroppo questi chef si trovano ad avere tutto contro, in primis la burocrazia. Ci spiega meglio una frase del genere, che vuol dire?
Questa frase non la dicono solo i cuochi, ma dice chiunque cerca di fare del business in Italia, paese di mille bolli, pratiche, autorità, 4-5 livelli di autorità locali, quindi non sono gli chef a protestare, siamo tutti, ma l'Italia ha creato queste superfetazioni, la politica a un certo punto ha dovuto trovare posti e ruoli per politici d'antan, nonostante quelli anche che governano insomma, non siano proprio dei bambini, e quindi credo faccia parte di una sorta di aristocrazia che non ci rappresenta più, quindi il problema è un problema di burocrazie che non servono più e però ovviamente resistono alla volontà di tutti noi di mandarle a casa.
Pare, a detta di questi chef, ecco, che ciò che premia è il lavoro di squadra, è d'accordo?
Io penso che assolutamente sì, e questo di nuovo è uno dei limiti. Noi italiani siamo bravissimi a essere individui, ma lo dico veramente, anche geniali, e invece il mondo internazionale, il mondo anglosassone, che poi fa prevalentemente queste statistiche, apprezza il lavoro di squadra. Il lavoro di squadra non è un lavoro dove si confondono le individualità o il merito, anzi c'è sempre un capo, c'è un paio di vice, però tutti quanti sanno che si dal capo all'ultimo sguattero, hanno un termine, o assistente di cucina meglio detto, sono tutti importanti, quindi squadra vuol dire rispetto dell'autorevolezza, della capacità del capo, ma anche rispetto del capo nei confronti di tutti quelli che lavorano, e questo è un altro valore che secondo me in cucina possiamo e dobbiamo recuperare.
In tempo di crisi come cambia il modo di mangiare?
Ma noi stiamo vedendo che ci sta di nuovo una grande attenzione sulle tradizioni, rivisitate, alleggerite, ammodernate, e quindi credo che la crisi ci porterà a essere più attaccati alla terra, e questo è un bene. E alcuni eccessi, compresi alcuni nella classifica, ma non mi chieda chi sono perché non lo dirò mai, li vedremo ridimensionati, cioè alcuni funamboli della chimica o di certe tecniche li vedo sempre meno popolari, sempre più appunto soggetti di spettacolo. Spettacolo è importante, però credo che la crisi ci riporta al chilometro zero, a ritrovare le stagioni, di nuovo al rispetto dell'uomo inserito nella natura.
Un cibo che andrebbe recuperato e rivalorizzato?
Ma certamente tutti i vegetali, rischiamo primo perché sono meno inquinanti, assorbono meno acqua rispetto alle carni, alle proteine, e poi perché specialmente in un paese come l'Italia abbiamo centinaia di migliaia di specie appunto vegetali, sono reduce dalle olie, dove ci sta un broccoletto monofoglia che si chiama rapuddo, che cucinato con le patate e con l'olio di quelle lenze difficili dove si coltiva anche l'olio, sono cibi straordinari, poveri apparentemente ma di grandissima ricchezza.
Un cibo a rischio?
Un cibo a rischio direi la carne rossa, la carne bruciacchiata, quella roba lì non andrebbe mangiata, e anche perché è costosa e non fa bene alla salute.
Un cibo a rischio estinzione?
Come dico, tutti quelli che sono le nicchie, perché i supermercati, la grande distribuzione vuole le grandi quantità e deve avere le zucchine che sono tutte identiche, i pomodori tutti con la stessa circonferenza, invece la natura produce delle cose diverse, quindi perciò il chilometro zero, gli orti di casa, il recupero della campagna.
Chi frequenta i vostri corsi?
Come dicevo, i corsi ci sono quelli professionali, quelli amatoriali, tutti, da manager a signore, da bambini a grandi. I corsi professionali sono frequentati da persone che vogliono perfezionarsi alle scuole alberghiere, che non sempre sono di grande qualità nel nostro paese.
Perché?
Perché sono anche quelle figlie della burocrazia, ci sono tagli di investimenti nella scuola, il nostro paese si sta suicidando. Dovrebbe investire nelle scuole prima che nella burocrazia, come dicevamo prima, e quindi non sempre le scuole dell'obbligo, perché poi la scuola alberghiera fa parte delle scuole dell'obbligo, sono della qualità in cui erano in passato, ma questo vale per i grandi licei delle grandi città, la stessa mia analisi critica purtroppo. E quindi ragazzi che vengono da quella formazione, ma come dicevo anche laureati, laureandi, persone che si sono appassionate, vogliono cambiare vita, vogliono girare il mondo, e vogliono ricollegarsi anche la testa con le mani, cioè questo fatto di recuperare anche una sensorialità, una umanità del gesto.
I valori imprescindibili per una cucina di qualità?
Il prodotto. Se il prodotto è buono, anche un cuoco medio riesce a fare un buon pasto. Quindi la qualità degli ingredienti e la freschezza degli ingredienti, e quindi di nuovo il chilometro zero, la stagionalità. Non ci inventiamo le frutte e le verdure fuori stagione, non compriamo della roba soltanto perché è esotica, e stiamo anche attenti a tutto il ciclo che questi frutti e verdure hanno, perché nei vari passaggi possono non essere fresche e forse vengono da paesi dove c'è uno sfruttamento della manodopera che non ci piace, non ci deve piacere.
La pulizia nessuno la nomina mai, come mai?
Beh, il nostro paese da questo punto di vista ci possiamo lamentare quanto vogliamo, ma l'igiene, i controlli sul cibo, i controlli sul vino e l'igiene dei locali italiani sono all'avanguardia.
Dice,
mondiale.
Dobbiamo fidarci.
Sì, io giro molto. E ci sono, ma non parlo solo di posti strani, non faccio paragoni tra l'Italia e i cosiddetti paesi emergenti, faccio il paragone tra l'Italia e altri paesi d'Europa, anche molto titolati, se uno visitasse le cucine di altri paesi si scoprirebbe che le trattorie italiane sono molto più pulite e igieniche di tanti altri posti.
Allora, con questo messaggio di incoraggiamento io la ringrazio molto. Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso, il suo piatto preferito?
In questo momento la vignarola, voi sapete, no? Che si fa a Roma, che sono carciofi, fave e asparagi, che è uno dei piatti che poveri si raccoglievano nei filari di quando si facevano i vari potature, quindi questo è un piatto straordinario con un olio, un cultivar. Noi siamo il paese all'avanguardia per numero di oli, per qualità di oli del Lazio, perché parliamo di un piatto laziale.
Abbinato con quale vino?
Ci metterei un vino bianco, sono i vegetali sono molto difficili, come sapete, e in questo momento c'è un recupero dei vini del centro Italia, anche un orvieto.
Buon appetito, grazie.
A voi, grazie, a presto.
Il nostro tecnico Roberto Bellino ci fa cenno che anche sua mamma prepara un'ottima vignarola ed è uno dei suoi piatti preferiti, però ci abbinerebbe un rosso. Ok, allora grazie a Roberto Bellino alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, da parte mia è tutto, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo.